diario di due imprenditori digitali.
Ciao, sono Daniele Besana, fondatore di WPOK.it, il servizio di gestione per siti WordPress e WooCommerce a modifiche limitate.
Ciao, io sono Marco Gatti, sono un imprenditore seriale e mi occupo di video animazioni, energie rinnovabili e commercio internazionale.
In questo podcast condividiamo le lezioni che impariamo strada facendo, con onestà, trasparenza e tanta voglia di confrontarsi e imparare.
Un dietro le quinte dei nostri business online in cui ti raccontiamo gioie e dolori, successi e fallimenti, obiettivi e risultati.
Aggiornato ogni 2 settimane di venerdì.
Yeah, ciao Daniele!
Ciao Marco, dove sei di bello? Che c'è uno sfondo assolato.
Come vedi, guarda, sono in
magliette corte.
Fa caldissimo, finalmente. Sono a 5.000 km di distanza, sono in Etiopia, sono a 380 km a sud di Addis Abeba, sono nel nulla dell'Africa, no, nel nulla no, però sono quasi, per noi sono quasi. Sono nelle terre natie di mia figlia, ho preso mia figlia, ho adottato una bambina etiope e l'ho portata in Etiopia a incontrare sua mamma. È stato tutto molto emozionante, sua mamma non lo sapeva di questa cosa qui. E perché non lo sapeva? Non lo sapeva perché avevo paura che organizzasse dei matrimoni segreti, qualche cosa del genere. Allora abbiamo detto, senti, non glielo diciamo. Ed è stato emozionantissimo, cioè l'incontro, il giorno dell'incontro, cioè veramente delle robe che, Daniele, col digitale ce le scordiamo, certe emozioni, devo dirti la verità.
Che forte.
Sì. Bello, poi sono venuto anche qui, cioè, come vedi, sono messo bene con la tosse, sono venuto, c'era con noi anche una ragazza che sta prendendo le redini qua della gestione, che poi magari vi racconto qualcosa, e anche lì emozionantissima, perché anche lei non lo sapeva, a un certo punto siamo finiti in una classe dove lei ha incontrato due vecchie amiche che aveva conosciuto un anno fa, qua, perché aveva vissuto 4 anni fa. Aveva vissuto 6 mesi in Etiopia, aveva vissuto con loro e si sono incontrati e nessuno lo sapeva. Cioè, delle emozioni fortissime, bellissimo. Guarda, non mi manca il digitale. Però, vabbè, tutto bene per il momento. Domenica spero in qualche modo di tornare. Vediamo. E qui, digitale non digitale, proprio ieri Lufthansa ha bloccato tutti i voli perché ha avuto dei problemi. Sembra che con un cavo si sia rotto un cavo. Cioè hanno scavato, hanno rotto un cavo, hanno bloccato tutto il centro di gestione degli aerei Lufthansa e tutti gli aerei Lufthansa in blocco. Questo digitale un po' ci preoccupa quando siamo completamente digitalizzati.
Ok, quindi Marco, tu stai facendo principalmente vacanza e passando tempo con la figlia, o sei connesso comunque in qualche modo?
Esatto, poi dopo ti parlo del digitale in Etiopia.
Ok.
Tu come stai? Dove sei?
Io siamo ad Hausen, quindi in questo paesotto fuori Amsterdam, e ti dico, va un po' meglio, nel senso, in generale abbiamo preso un po' più le misure con questa nuova attività, abbiamo risolto qualche problema che poi vi racconto, e quindi siamo un po' più tranquilli, dai.
Bene, passiamo ai ringraziamenti. Ringraziamo il nostro sponsor Active Powered, che è la versione in italiana di Active Campaign, software di mail marketing automation. Ricordiamo a tutti che il 3 marzo 2023 c'è un evento metodo Active Powered, un evento live che si tiene a Milano, dove è un workshop di una giornata intera in cui si può imparare di email marketing automation. È un workshop generico, non legato ad Active Powered, per chi vuole imparare. Non è per chi parte da zero, viene fatta una selezione in fase di iniziale. Daniele, so che ci sono rimasti pochi posti. Ieri ero entrato su Active Powered e c'era scritto solo 7 posti rimasti. Per cui, se siete interessati, nelle note di episodio vi mettiamo il link per l'evento.
Ottimo. Ringraziamo anche i digi imprenditori che fanno parte della nostra community. E abbiamo questo gruppo Telegram dove ci si conosce, ci si scambia idee e ci si aiuta a vicenda. Marco, grazie alla community di Gymprenditori sono entrato nel mastermind dedicato all'e-commerce, perché perché una delle abbiamo questa iniziativa dove ogni anno andiamo a creare dei gruppi mastermind, e abbiamo creato anche il gruppo mastermind, cioè li creiamo dedicati a diversi temi, e c'è un gruppo mastermind dedicato all'e-commerce. Visto che adesso sono entrato nel mondo dell'e-commerce e ho bisogno di confrontarmi e crescere, ho avuto anche fortuna perché ci sono state alcune defezioni nel gruppo, quindi erano alla ricerca di nuovi membri, sono riuscito a entrare e abbiamo avuto la prima call questa settimana dove ci siamo conosciuti un po'. Bello,
bene.
Belle opportunità che si creano intorno a questo podcast, dai.
Bene, Daniele, obiettivi di queste due settimane, perché io avevo, se non sbaglio, un giorno e mezzo lavorativo per fare i miei obiettivi.
Te ne hai rimessi tre.
E mi ero messo tre. Allora, prima volevo creare le pagine wiki con coda. Ce l'ho fatta. Uno, perché creare le pagine ci vuole poco. Il più era raccogliere le informazioni aggiornate da parte dei vari fornitori. Allora ho fatto in questo modo. Ho creato una pagina di un competitor, che mi aveva dato tutto il materiale, e poi sono andato agli altri e gli ho detto: oh Gigio Bello, guarda qui il tuo competitor, che cosa mi fa fare? Vuoi che anche te ti promuova nello stesso modo? Per cui mi hanno dato il materiale. Poi, insomma, caricarlo in coda è un attimo. Io ho i file, soprattutto i PDF e i video. Ho i video caricati su YouTube, i PDF caricati su Google Drive, in coda metto il link di condivisione banalmente e mi crea tutta la pagina. Veramente contento, strabello, felice, fatto. Dove dovevo programmare coda per la gestione degli ordini di presentazione animata, per cui ho creato il workflow per la gestione degli ordini, ho imparato qualcosa di nuovo, infatti adesso devo andare a prendere i workflow precedenti che avevo fatto e andarli a implementare con quello che imparo, perché so, pian pianino imparo. Esistono dei canali YouTube dove ogni tanto fanno vedere dei progetti, per cui facciamo questo progetto, per cui da zero che fanno vedere il progetto, allora man mano imparo delle cose molto 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 interessanti, e quindi questo l'ho fatto. E poi l'ultimo obiettivo, quello più difficile, era sopravvivere ai viaggi, e niente, questa è la parte più dura al momento.
Ancora in progress.
Ancora in work in progress, per il momento va tutto bene, quindi dai, 100% alla grande. Okay. Tu?
Che se sta tosse ci fa preoccupare un po', Marco.
Ma sono portato da casa.
Bene. Allora, io avevo come primo obiettivo fare il giro di call one-on-one con il team di UPOK, e questo, allora, quelle che ne mancano un paio che comunque sono state pianificate, quindi se me lo accetti io me lo farei passare come win, perché le call sono tutte pianificate, ho fatto la maggior parte. Una cosa che è uscita, e quest'anno volevo aggiungere dei bonus basati su dei goal. Quindi ho chiesto al team: ragazzi, quando facciamo una call one on one, presentatevi con un goal, un obiettivo, non tre, non cinque, non dieci, ditemi una cosa, un obiettivo che volete raggiungere nel trimestre, e al raggiungimento dell'obiettivo ci sarà un bonus extra. Io l'ho trovata ingenuamente una cosa stimolante, una cosa bella, una cosa... Invece ho trovato un muro di no, non lo so, i miei collaboratori freelancer non l'hanno trovata una cosa interessante, con anche delle argomentazioni interessanti, perché qualcuno
non
diceva,
scusa Daniele, ma non volevano gli obiettivi o non volevano i soldi, cioè quale delle due? Tutte e due.
No, non volevano gli obiettivi. E una delle argomentazioni è che comunque quando hai un obiettivo ti concentri su quello e magari perdi l'attenzione su altre cose che non sono meno importanti. Io sono rimasto abbastanza male, perché appunto pensavo fosse una cosa bella, e adesso siamo un po' nella situazione che con qualcuno ho trovato gli obiettivi da fare, altri si è capito che l'obiettivo non lo volevano e quindi rimarranno senza obiettivo come, e si va avanti come siamo sempre andati avanti. Vediamo se magari nel tempo, poi vedendo altri che raggiungono degli obiettivi, magari saranno invogliati anche loro. È una dinamica che mi ha sorpreso. E
c'è un'altra cosa, imporre gli obiettivi, Daniele.
Sì, qualcuno anche mi ha chiesto, guarda, è meglio se ce lo dici tu, l'obiettivo, sì, ne parleremo, se ne può parlare insieme, tirerò fuori delle idee io, insomma, vabbè. E secondo obiettivo, che era molto lungimirante, era di trovare un ufficio ad Amsterdam per poter tornare in città. E Marco, qui colpo di scena, perché ieri siamo andati ad Amsterdam, ci siamo messi il nostro vestito della domenica e qui dal paese siamo andati in città e per vedere non uno, non due, ma ben tre uffici diversi. Uno puzzava di muffa, gli altri due sono... gli altri due sono papabili. Uno è un po', diciamo, in una zona industriale leggermente fuori città. L'altro è praticamente a fianco di Piazza Dam, cioè se chiunque è stato ad Amsterdam è stato Piazza Dam, che è la piazza principale con l'obelisco e il Palazzo Reale. Cioè, sto ufficio è a fianco, cioè, mi viene da ridere a pensarci, è più centrale di così, è impossibile. Però quello che ho... Quindi adesso dovremmo prendere delle decisioni. Quello che ho notato è che, vabbè, adesso con il caro energia, con il fatto che gli uffici, la gente lavora remoto, aziende che delocalizzano, eccetera, si trovano queste aziende che magari avevano preso dei grossi uffici firmando contratti per 5 anni, che qua il contratto standard sono 5 anni, e poi nel frattempo Covid, eccetera, si trovano con uffici vuoti che vogliono subaffittare per coprire un po' le spese. E infatti un paio di situazioni erano così. Di quelle che ho sentito in questi giorni, e questa qui vicino a Piazza Dam è una situazione di questo tipo. C'era un team di 20 persone, poi chi lavora da casa, chi è stato delocalizzato, eccetera, si sono trovati in tre in ufficio con spazi vuoti. Per cui sembra fattibile, con grande sorpresa, perché i primi prezzi che avevo visto erano abbastanza spaventosi. Invece pare che con uno sforzo moderato potremmo avere un ufficio. Avere un
Ma ad
ufficio là vuol
Amsterdam,
dire che li guadagniamo.
casa tua l'avevi affittata?
Sì, affittata fino a fine marzo. Tra l'altro, forse se ne vanno prima, insomma, se c'è una situazione un po' flessibile perché anche loro devono trovare un altro posto dove stare. Quindi l'idea è noi torniamo a casa nostra. Con un
E quindi
ufficio.
per la prima volta in vita tua fai il pendolare, vita tua.
No, dai, prima volta
No.
no. Sì,
Sì, i primi 10 anni fai fare il pendolare, esci da casa, vabbè.
per fortuna, beh, la città è piccola, ci si arriva velocemente, però sì, si torna ad andare in ufficio, controtendenza. In controtendenza
E dobbiamo
con
cambiare il nome del podcast, da imprenditore digitale, ex digitale.
E ti dirò, ieri è stata una giornata particolare perché cioè io qui, per me questo paesino ci soffro un po', non conosco nessuno, vabbè, non c'è un cavolo, è veramente tranquillo. Però pensavo che mia moglie piacesse questo ambiente, invece anche lei, quando sa come siamo arrivati ad Amsterdam, oh, che bello, guarda la gente, la vita, le persone di tutti i tipi in giro. Ed è successa una cosa. Per caso, cioè ieri mattina ho ricevuto un'email di Flippa, il famoso marketplace che compra e vende siti, dove parlava di questo evento, c'è cioè un evento meetup Flippa ad Amsterdam. Cioè, ho scoperto che Flippa 2 settimane fa ha aperto l'ufficio europeo ad Amsterdam, e quindi per inaugurare la cosa e creare un po' di community hanno fatto un evento, hanno organizzato questo evento proprio ieri, per cui dopo aver fatto il giro di questi 3 uffici siamo andati a questo evento di Flippa, bello perché c'era tutta gente interessante, chi compra siti, chi vende siti, e soprattutto c'era, si beveva gratis, per cui è stato un bel evento. Fare un po' di networking è bello e ti dici che ok, queste cose le facciamo se siamo in città, queste opportunità ci sono qui. Quindi se torniamo, abbiamo un ufficio ben
Sì,
posizionato, insomma, cose si
un
fanno.
sì.
Sì, teniamo come... No, l'idea è tornare, insomma, per approfittare anche di queste cose che offre la città. Non siamo ancora pronti per vivere la vita olandese. Questo è il grande insegnamento di questo esperimento. Vabbè. Quindi, boh, questo secondo obiettivo, non lo so, non c'è ancora niente di firmato, dai, cosa mi dai? Che voto mi dai?
Un fail, fallito,
Fail.
guarda. Fail.
Giusto, esatto, ma giusto.
L'hai trovato, no? Quindi. Daniele, era 10 anni che non venivo in Etiopia. Mi ricordo che 10 anni fa qui non c'era proprio connessione a internet, c'era solo un posto dove potevo andare. Mi ricordo a 2 o 3 chilometri di distanza, avevo portato il mio computer ed ero riuscito a scaricare parte delle mail dopo un'ora. Questo era quello. Però ho detto: beh, è passati 10 anni, ci sono delle grosse evoluzioni. Ma quello che mi ha fatto ben sperare è perché adesso ci vuole il visto per venire in Etiopia. Il visto si fa online. Oh, come gli America l'Est, no? Visto online, oh, che bello, va, faccio il visto, vado. Faccio il form, prendo, compilo, arrivo alla pagina di pagamento, mi dice errore e niente, basta. Non è che ti dice riprova il pagamento, non dice niente, e ti dice rifai e quindi ho dovuto rifare, cioè, e poi rimetti tutti poi, cioè, i dati che ti chiedono, vita, morte, miracoli, tutto, no? Tutto l'inverosimile, ricompila, errore, ricompila, la quarta volta, fatto. E poi non mi arriva la notifica. Morale era, loro mandavano anche la notifica dell'avvenuta registrazione, ma mi andava tutta in spam. E quindi io non l'avevo vista. E poi nella registrazione poi c'era scritto continua col pagamento, questo lì. E va bene. Però ho detto che bello, fatto il visto, perché le volte precedenti passavi anche 2 ore in aeroporto per fare il visto. La gente che entrava, fare il visto direttamente. Arriviamo con l'aereo. Andiamo all'immigration, coda, perché gli aerei arrivano tutti allo stesso orario, quindi facciamo la nostra coda. Arrivo al tipo dell'immigration e mi dice: no, il tuo visto non è registrato. Ma come non è registrato? Cioè, guarda, cioè, l'avete mandato voi, questa è la registrazione, questo è il numero. No, non è registrato, vada allo sportello 1. Vado allo sportello 1, una coda di 30 persone e dopo mezz'ora c'era ancora la stessa persona allo sportello che non andava avanti e c'era tutta una serie di gente, c'era un'altra italiana, c'era uno spagnolo, c'erano altri, eravamo lì tutti con lo stesso problema, no? Tutti col visto che non era stato registrato. Beh, cioè, a un certo punto ho detto la coda all'immigration era finita, no? Perché gli arrivano in blocco, quindi poi l'immigration, oh, prendo, vado dall'immigration, gli ho detto: ma senti, com'è possibile che non l'hai registrato? Guarda qua, guarda qui, guarda quest'altro. Ma questo qua, sorridente, allegro, rideva. Ma dai, ma come? Ma sì, va, fammi vedere la registrazione. Gli ho fatto vedere la mail. Avevo stampato il visto, ho fatto vedere la mail di arrivo. Ma quanto hai pagato? Ho pagato $50. Ah, no. Ah, sì, va bene. Allora, vado a chiamare mia figlia, che era rimasta in comune. Vado a chiamare mia figlia, mi fa vedere là. Gli altri del gruppetto che si era formato, oh, boom, si sono fiondati anche loro. Quest'altra italiana dice: sono sua figlia anch'io.
Ma com'è?
Sono sua figlia anch'io. Insomma, morale, siamo passati.
Tutta la famiglia, la nuova famiglia Gatti.
La buona famiglia allargata, grazie. E ho scoperto che adesso anche l'altra ragazza che è venuta in Etiopia con noi, che però aveva il volo 4 ore prima, aveva fatto il visto, non gli era andato il pagamento e allora lei aveva scritto la mail al supporto: ma guarda, io il mio pagamento lo fa. E gli hanno detto: ah, va bene, c'è problemi, non c'è problema. E gli è arrivata la mail di conferma del visto, anche se non ha avuto l'addebito quando è arrivata al controllo passaporti gli ha detto questo visto non è registrato, poi non so come l'hanno fatta passare, per pietà, non... insomma, questo online lascia un po' desiderare. E poi invece sono andato a prendere una SIM card, poi no, una volta arrivato in Addis Abeba c'avevo la macchina che mi aspettava con le mie belle 6 ore per arrivare, ho visto delle autostrade, metà strada c'avevo un'autostrada incredibile, e poi alla fine siamo arrivati e il giorno dopo con un autoctono sono andato alla niente telefonico dell'Etiopia, gli ho fatto la SIM card e ti vendono i pacchetti a giga illimitati, per cui io con 300 bir, l'equivalente di 5,5 euro, ho internet illimitato, che oggi va male, però se stiamo registrando tranquillamente va in 4G e 50 mega di banda, c'erano tutti. Tant'è vero che parlavo con WhatsApp, funziona da Dio. Telegram, un disastro, banda lentissima, non riesci a fare questo. Su Telegram, su WhatsApp, benissimo, tant'è vero che parlavo con un cliente ieri e il cliente aveva lui problemi di banda, non io. E quindi, okay. Va bene. E quindi c'ho internet, viaggio con internet, va da Dio. Dopo l'esperienza in Mozambico, vedo che comunque quando fanno le infrastrutture... banda c'è, e poi è anche poco utilizzato, è vero che sono 5 euro per avere internet limitato, che per un turista la manna, per carità, perché proprio ti cambia la vita tra essere completamente isolato ed essere connesso con il mondo, probabilmente per gli autoctoni un po' meno, per cui la rete regge, la rete elettrica un po' meno, stamattina non c'era luce, adesso c'ho
qui, questa diffusione hai visto?
Scusa?
Dicevo, questa diffusione di internet, vedi che ci sono nati dei nuovi servizi, magari tipo pagamenti, cose che vengono fatte?
Sì, no, allora io non li ho visti. Quando sono andato a fare la SIM card c'era scritto paga, scannerizza qui il QR code, c'è un servizio di pagamento. Cioè sembra tipo Lightning Network, Bitcoin. No, in realtà non si poteva pagare, se no pagavo con Bitcoin e Lightning Network, qui non siamo ancora arrivati. Sì, esistono servizi, ma c'era il servizio, mi ricordo addirittura in Mozambico ai tempi, che tu potevi caricare il cellulare con un SMS e mandavi pagamenti. Adesso sono evoluti quei QR code, però mi è sparita tutta l'immagine, immagino che sia un po' il mio internet. Ho collegato a un regolatore di voltaggio, perché qui insomma la tensione della corrente elettrica non è delle migliori, è il rischio che ti saltino tutti gli alimentatori.
Ok, Marco, io ho fatto il mio primo prelievo cardless, non so se tu ci sei già passato, ma al bancomat puoi fare il prelievo cardless, ti compare un QR code. Con l'applicazione della banca scansioni QR code, scegli quanto vuoi prelevare, dai l'autorizzazione sull'app e ti escono i soldi dal bancomat. Cioè praticamente non ti serve più avere la carta dietro per poter prelevare, lo puoi fare utilizzando l'app.
Ma sai che succedeva che a me 3-4 anni fa con WeBank in Italia c'era la possibilità... Tu dall'app generavi un codice, no, ti dava un codice, tipo 6 cifre, cioè gli dicevi l'importo, gli generava il codice e quel codice durava tipo 5 minuti, tu andavi sul bancomat, digitavi quel codice e ti dava i soldi per una volta. Penso poi l'abbiano disattivato, perché poi non l'ho più utilizzato.
Ok, qui credo che sia arrivato da qualche mese, avevo visto sta cosa a cardless, ma era la prima volta che l'ho utilizzato. Vabbè.
Oh, invece qua ci sono i bancomat che funzionano benissimo, poi con la Revolut che non ti dà grossi problemi di tasso di cambio, solo che sei limitato a prelevare fino a 70 euro. Ora, ieri ho noleggiato macchine autista, 70 euro non mi sono bastati. Un paio di carte ho prelevato. E poi in città mi muovo con il... Bajaji si chiama, è il tuk-tuk indiano, la ciopela quando sei
quando ero in Mozambico, insomma, con la Pecar.
La gente, sì.
E gli dico, vai dritto, e dico, fermati, questo è... Per fortuna il tragitto che devo fare dall'hotel a... Adesso sono in questa casa famiglia, sono in una casa famiglia, Daniele. La casa cos'è? Una casa famiglia? Casa famiglia è una casa che è stata costruita per dare il diritto a delle ragazze che non possono permettersi la scuola di poter avere comunque un alloggio, del cibo per poter andare a scuola. A fronte di risultati, qui ci sono 8 ragazze in questa casa famiglia che ho contribuito nei tempi a finanziare, e non tutta, è una piccola parte, per carità. E dove adesso la gente con cui abbiamo i contatti in Etiopia hanno l'ufficio, per cui io sono nel loro ufficio in questa casa famiglia. Adesso le ragazze sono tutte a scuola e mi sono perso, stavo divagando in quello che stavo dicendo. Bravo Marco, complimenti.
No, ti raccontate appunto la casa famiglia.
Sì. E Daniele, niente, veniamo un po' più al digitale. Adesso io sto facendo questo disintossicamento e sto lavorando in questi giorni, un paio di ore al giorno, mi ci metto lì, guardo le mie, gestisco le cose un po' più critiche, ogni tanto i miei collaboratori mi chiamano, però un paio di ore al giorno me la cavo per gestire il tutto. Chiaro, non sto spingendo su marketing, su cose nuove, però insomma questa vita scialla incomincia a piacermi, Daniele. Cioè tutto pole, calmi, tutto più tranquillo, una vita molto più rilassata, insomma mi sento un po' più africano, non ho più, non mi sento milanese imbruttito, per cui anche se internet va piano, se le risposte non arrivano subito, la gente che si arrabbia che vuole subito le risposte, tranquilli, che problema c'è? Sarà il caldo, sarà, non lo so. Insomma, mi sto un po' rilassando, mi sento un po' in vacanza.
Non male,
Daniele. Ho fatto un'altra cosa prima di partire. Tu sai che nelle settimane scorse c'è stato il problema con Virgilio Libero, con le mail di Libero e Virgilio, per cui i loro server sono stati down, sì. e gente è rimasta giorni senza mail. E rimanere giorni senza mail immagino possa essere un problema per chi lavora. E noi purtroppo, dico, utilizziamo Gmail per gestire le mail. È vero che l'hosting delle mail è nostro, dice l'hosting aziendale, ma poi è collegato con Google Worksheet, come si chiama, mi ricordo già più, cambia nome,
Workspace,
Google Workspace, quindi dentro Google Workspace. Però ho detto, cioè, se a me mi si bloccano le mail per 3 giorni, 5 giorni, sono morto. E allora ho riesumato il vecchio Thunderbird nel team a tutti quanti, con l'obbligo almeno una volta a settimana di risincronizzare i messaggi. Per cui, casomai vada down Gmail, è vero che ho la parte a pagamento, per cui si spera che sia meno down della parte free, però almeno abbiamo il backup delle mail, cioè se devi andare a rivedere un contratto, un'email che ti è arrivato, qualcosa, almeno abbiamo il plan B, e poi eventualmente si può rimettere un SMTP e mandare le mail anche senza utilizzare Gmail. E quindi, visti tutti questi casini, un bel backup delle mail immagino che sia una gran bella cosa. E poi Thunderbird, c'è un'altra cosa interessante che Gmail non ha, almeno io non ho mai trovato come farlo, è che con Thunderbird tu puoi attivare un plugin e rimuovere gli allegati, per cui a volte quando le mail diventano pesanti e ti accumuli tanti dati, magari a volte filtri le mail per quelle più pesanti, magari cancelli gli allegati oppure te li salvi in locale. E lui ti stacca l'allegato da Thunderbird, ma quando te lo stacca da Thunderbird te lo stacca anche da Gmail. Per cui ti rimane la mail in Gmail e l'allegato in locale. E così puoi salvare dello spazio, anche perché il buon Gmail, se voglio passare dai 30 giga ai 100, al piano successivo 100 giga, non posso farlo su uno o due mail che hanno il problema dello spazio, ma devo farlo o tutte le mail che ho, Quindi ho tutti gli account aziendali, non solo qualcuno. E non si può neanche attivare Google One, che è l'altro servizio che ti dà 100 gigabyte, questo gigawatt, sono quelli del fotovoltaico, c'è gigabyte, 100 gigawatt. Ok, mi ti dai 100 giga, non si può attivare sui piani di Workspace a pagamento. E quindi, caro disimprenditore, pensaci due volte sulle tue mail, su quello che vuoi fare, quanto sono importanti, perché probabilmente un backup in locale può essere utile. E tu hai dei backup?
Bello spunto. E no, stavo pensando adesso, perché le mail, diciamo, tutto quello che è ticketing, eccetera, finisce su Help Scout, che è un servizio SaaS, in cloud. Di cui non abbiamo backup, si spera che ce l'hanno loro.
Vabbè, però tu non puoi scaricarti il backup ogni tanto. Vabbè, che il ticket una volta risolto è risolto.
Sì, beh, sai, l'archivio comunque fa comodo, cioè oddio, se perdessimo tutto sarebbe una cosa molto brutta. E invece il resto della posta è adesso sul gestito dall'hosting. Anche lì sono i loro backup del server, però sì, in effetti sarebbe da studiare un piano B per i servizi più critici che utilizziamo.
E questo, ma anche su Coda ho visto il backup, tu puoi scaricarti il backup, però essendo Coda un casino perché è un mix tra database, file, automazioni, cioè tu hai un backup che secondo me è inutilizzabile. Sì, il database lo puoi riutilizzare, però è un database che è all'interno di un software che è programmato, per cui poi hai più database sui singoli progetti, poi come rincastrarli, non lo so. Questa cosa fa un po' più paura, perché una volta si utilizzavano i software a dischetto, erano software proprietari, o magari non li aggiornavano più, ma tu, il tuo software, comunque bene o male andava. Cioè, oggi se tirano giù un servizio, che sia Help Scout, che sia Coda, cioè anche col backup non so cosa tu te ne possa fare.
Sì, magari riesci a tirar fuori i contatti o le mail, ma poi tutta una serie di altre cose sono troppo specifiche del servizio.
Daniele, cosa ci racconti?
Allora, io racconto che sono molto contento con la gestione delle spedizioni, tornando all'ambiente fisico dei pacchetti. Ho fatto dei grossi passi avanti rispetto all'ultima puntata. In ultima puntata avevo questo problema di cose che non ero riuscito ancora a automatizzare. Tra l'altro ringrazio i digimprenditori che mi hanno contattato dopo aver ascoltato l'ultima puntata, mi hanno offerto l'aiuto per aiutarmi a automatizzare, insomma, hanno percepito la difficoltà. Quindi qualcuno mi ha suggerito di utilizzare dei software che simulano le azioni sul sito, quindi praticamente automatizzare il lavoro manuale che facevo sul sito delle poste olandesi, con degli script che prendono i dati e poi simulano le azioni sul sito. Qualcun altro voleva aiutarmi sviluppando delle integrazioni basate su API, eccetera. Quindi grazie, ragazzi. Alla fine, come sospettavo, c'era la soluzione, non ci dovevo arrivare. Ci dovevo arrivare perché mi mancava un pezzo che sono dei contratti che fai direttamente con Poste Olandesi, o che puoi fare anche con altri spedizionieri. Ti fai un contratto, questo contratto poi si può collegare a un software che si chiama, la soluzione che mi ha aiutato, mi ha cambiato la vita, si chiama SendCloud, che è un SaaS che permette di gestire le spedizioni, fa diverse cose. Però, come le altre soluzioni che ho provato, da SendCloud non potevo spedire i pacchetti piccoli, i pacchetti fino a 2 kg che potevo spedire sul sito delle poste. Cosa mancava? Mancava questo contratto che ho fatto col sito delle poste, contratto aziendale. Con questo contratto si può caricare su SendCloud, che è un modo complicato per dire che colleghi le API delle poste, ma loro le chiamano contratto e hanno un termine leggermente diversa. Collegato a questo tuo contratto, ho accesso adesso a questi servizi che mancavano sulle soluzioni che ho provato, sulle altre soluzioni che ho provato. Quindi adesso, da questo bel SendCloud, collegato al mio WooCommerce, mi trovo tutti gli ordini che sono stati fatti, seleziono, poi ti permette di creare delle regole di spedizione, per cui se il pacchetto va in, se un pacchetto in Olanda che è meno di 2 kg, allora applica questo tipo di spedizione, se più di 2 kg applica spedizione standard, se va in Europa ed è più di 100 euro metti l'assicurazione in automatico, so, per fare delle regole, e quindi ti selezioni gli ordini e ti fa direttamente la generazione, ti genera l'etichetta, l'etichetta che poi stampo, quindi praticamente la parte che dovevo andare sul sito delle poste, grazie a Dio, quella me la sono tolta dai piedi. Questo servizio manda anche il tracking link direttamente al cliente, mette a disposizione un portale dove il cliente può fare il tracciamento, insomma penso che tutti abbiano visto in funzione in questi sistemi qua, quando compri qualcosa ti arriva il link, poi c'è questo portale brandizzato con il tuo logo eccetera, dove il cliente può seguire lo stato della spedizione. Se il cliente vuole fare un ritorno, vuole ritornare la merce, cosa che finora non c'è capitata, però c'è anche l'opzione di avere un portale per poter fare ritornare, come si dice, ritornare, per far rispedire indietro la merce se non va bene, se è danneggiata, se c'è qualcosa che non va, che se uno cambia idea. Questo portale per ritornare la merce ti chiede il numero di spedizione, ti chiede delle informazioni, poi ti chiede qual è il motivo e ti permette di generare direttamente l'etichetta per così il cliente in autonomia può fare la spedizione. E è una grande piattaforma, devo dire che è super super comoda, tra quelle che ho provato mi sembra la più completa, e anche perché poi oltre a, io ho collegato il mio contratto di Poste Olandesi, però ci sono anche tutti gli altri, diversi altri corrieri a disposizione, per cui si può anche decidere di utilizzare corrieri diversi in base al tipo di spedizione, in base insomma ai fattori che uno sceglie. E sì, c'è una versione gratuita, però superiamo i limiti, per cui sono sulla versione a pagamento che sono, mi pare, 40 euro al mese, però se per me, cioè il tempo che risparmio utilizzando questo software vale tutti, sì.
Ma Daniele, tu ogni volta sei tu che devi dargli il comando di creare le etichette e tutto, o te lo fai in automatico? Cioè ti arrivano 10 ordini di notte, ti svegli la mattina e c'è già le tue etichette pronte?
No, beh, adesso non lo faccio così. Non vado a selezionare io gli ordini che dobbiamo preparare e genero le etichette.
Uh-huh.
Sì. Beh, penso che si possa automatizzare anche la stampa, ma a questo punto voglio vedere prima i pacchetti pronti e lo faccio seleziono manualmente quelli. Sì, sì, okay. Un passo per volta, sì, è vero. Però guarda, questa è stata una bella svolta.
E poi devi sempre andare in posta.
E poi sì, quello è uguale, quello alle 4 di pomeriggio faccio sempre un giro in posta.
Come
anche quello
come
si potrebbe...
Come il posto italiano che fai le ore di coda o c'hai l'app, prenota il posto, l'ora e arrivi?
Allora, qui in Olanda, qui in Olanda gli uffici postali li hanno tolti proprio. Ci sono questi punti che sono delle attività, sono dei negozi o delle attività private che sono dei punti di raccolta di poste NL. Quindi io vado da questo tizio che fa diverse cose, tra cui è anche un business point di delle Poste Olandesi, e gli lascio lì i pacchetti, sì. No, quella procedura abbastanza veloce.
Ah, meno male.
Okay. È anche una scusa per uscire di casa. Però, vabbè, in futuro si possono anche pianificare il ritiro, che vengono loro a ritirarti i pacchetti. Anche lì ci sono un po' di regole su quanti e come, ma si può fare.
Bene. Daniele, mi sono dimenticato un'altra cosa su l'Ethiopia Airlines. Io ho volato Ethiopia, ha una tecnica aggressive di upsell, nel senso che ho prenotato il volo, non so quante mail mi sono arrivate prima chiedendo se facevo l'upgrade nella business. Solo 2 giorni ti mancano, solo 1 ora per poter fare l'upgrade, il momento della tua vita, e poi
passato questo upgrade alla business, hanno capito che l'upgrade alla business non lo facevo, e la prima volta che lo vedo, cioè l'upgrade prenota tutta la fila per te, cioè ti prendi tre porti, cioè proprio questo te lo danno all'ultimo momento, quando capiscono che non riempiono l'aereo, probabilmente, e dice puoi prenotarti tutti e tre i sedili, per cui hai più spazio per le tue gambe. E quindi non so, lui diceva a partire da 100 euro ti puoi prenotare i due, cosa che non ho fatto perché comunque viaggiavo con mia figlia, non è che... e quindi stavo con lei, e poi l'aereo era pieno, per cui mi immagino, non so come abbiano fatto a fare questo upsell dei posti, però voglio dire, siamo anche in Etiopia, io questi upsell altrove non li avevo mai lì.
Non ti hanno venduto i biglietti a lotteria, no?
Quello è stato
l'esclusiva Ryanair.
L'esclusiva Ryanair. Va bene, Daniele, c'hai altro?
No, dai, diciamo, possiamo passare agli obiettivi.
No, l'ultima cosa, qui sto tentando di implementare ChatGPT nell'associazione che segue la casa familiare, le adozioni a distanza e la costruzione delle scuole. E gli ho fatto vedere, mi ha fatto dei tentativi e cioè, sono praticamente svenuti per potenzialità. Doveva scrivere una lettera a uno sponsor, no? Stanno già scrivendo le lettere con gli auguri di Pasqua. Allora, scrivi una lettera di Pasqua dicendo ABCD, lettera. Ma la cosa più impressionante, a parte questa lettera, e gli ho chiesto a ChatGPT e gli ho detto, caro ChatGPT, scrivimi un progetto per costruire una scuola in Etiopia per 300 studenti elementari, e ha tirato giù tutto il progetto. Ma allora, questo è un progetto tecnico di base per la realizzazione di una scuola elementare in Etiopia. Punto 1, sito e selezione della posizione. Punto 2, progettazione degli edifici. Punto 3, materiali da costruzione. Ma siccome in Etiopia le tecniche di costruzione tradizionali sono spesso usate, come ad esempio il legno, la pietra, il fango, costruzione e attrezzatura, reclutamento di insegnanti personale, programma scolastico. Pazzesco. Dopodiché gli ho detto, vabbè, banalmente, gli ho detto, senti, traducimelo in amarico. E quindi avevamo nel giro di un minuto in amarico il progetto scolastico. Il lavoro che faccio, mi diceva, io il lavoro che faccio in un mese e mezzo nel scrivere tutte le lettere, magari me la cavo in una settimana col ChatGPT. È vero che poi dopo comunque lo devi rivedere, perché io sento spesso parlare del ChatGPT che non è perfetto, che sbaglia, perché secondo me la gente pensa che sia un sostituto completo della perfezione umana. In realtà è un aiutante che tu hai, no? E quindi ti fa l'80% del lavoro. Ma anche parlava la questione del blocco, del foglio bianco, no? Che lì non sai cosa scrivere. Non solo quello, già il fatto di avere una traccia su cui puoi elaborare, personalizzare, per carità, perché poi dopo queste cose vanno sicuramente personalizzate, però insomma, aiutare anche associazioni no profit. Poi hanno il vantaggio che qui, essendo 2 ore avanti, la mattina presto c'è GPT libero, per cui non hanno problemi di usarlo, che adesso spesso ti dice che è impegnato. Portiamo un po' di tecnologia anche in Etiopia. Daniele, obiettivi? Che obiettivi ti dai per le prossime 2 settimane?
Allora, mio primo obiettivo è che devo trovare un nuovo sviluppatore nel team di WPOK, il team L2, quindi il team che fa anche attività di sviluppo, il team diciamo più senior, perché adesso sono 3 persone, ma il lavoro sta aumentando, sono spesso sovraccaricate, e anche il tipo di richieste, perché il tipo di lavoro che cioè nel supporto c'è la richiesta specifica, il ticket da risolvere che si risolve nel giro di mezz'ora, un'ora, e invece su lavori di sviluppo arrivano anche richieste un po' più complesse, cose che richiedono tempi un po' più lunghi, magari non so, 10 ore di lavoro, e quindi siamo un po' tirati, bisogno di inserire una persona in più, almeno un paio di ore al giorno. Questo è il primo obiettivo. Il secondo obiettivo, legato invece a Caffè Analog, adesso che la parte di spedizioni, questo è il reminder del podcast, adesso che la parte di spedizioni l'ho snellita un po', devo affrontare il discorso dell'ordine fornitori, Marco, perché non stiamo facendo gli ordini ai fornitori, ma non ho ben capito cosa sto facendo, quindi è un po' da snellire. E soprattutto sì, ti chiederò un confronto, perché quando si ordina da Cina, Taiwan, Hong Kong, ne parleremo.
L'esperienza ne ho abbastanza, insomma, più che ventennale.
Sì, devo creare una procedura per la gestione degli ordini ai fornitori.
L'obiettivo numero uno è sopravvivere all'Etiopia, soprattutto non prendere il paratifo, perché tutte le volte sono venuto e ho fatto il paratifo ed è un'esperienza che non auguro a nessuno. Stai veramente, ma una volta mi hanno anche portato in ospedale per fare i controlli. Cioè, stavo talmente male, mi ha portato a fare il prelievo del sangue e da lì hanno visto che avevo il paratipo. È bellissimo, perché hanno prelevato il sangue, l'hanno messo nella piastrina, sulla piastrina, proprio sul vetrino, poi col phon, vedevo il tipo col phon che asciugava, poi l'ha messo sopra il microscopio per vedere e ha visto.
No Marco, sei saltato quando hai detto con il phon, siamo persi in Etiopia. No, Marco se n'è andato, non ritorna più.
A registro postumo questa fine di puntata, perché è saltata tutta la connessione, è saltata nel tutto sud dell'Etiopia e non ci si può fare niente. È tornato finalmente adesso il 4G e mancavano i miei obiettivi. Obiettivi per le prossime due settimane, ma sicuramente il primo più difficile è quello di sopravvivere all'Etiopia. Considerando che mi hanno anche invitato a mangiare in una serie di case dove l'igiene non è il massimo della situazione. E poi, ritornando sulle video animazioni, andare a fare una pagina per le video animazioni 3D. Video animazioni che abbiamo incominciato a fare per un cliente, 3D per il medicale e il settore farmaceutico. Non ci resta che salutarci e ci sentiamo tra due settimane. Ciao!
Ciao ciao!
Ricordati di iscriverti al gruppo Telegram per conoscersi e confrontarsi con altri digimprenditori e di iscriverti al nostro podcast per non perdere le prossime puntate.
Lascia una recensione su Apple Podcast, Spreaker o le altre piattaforme di podcast. Facci sapere cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto. Benvengano i tuoi suggerimenti sulle tematiche affrontate.
Ringraziamo il nostro editore YouMedia Web.
Se vuoi contattarci vai su digimprenditori.it oppure trovi i nostri dati nelle note dell'episodio. A presto!
Ciao!